uno scambio alla pari, perché c'è una differenza di valore abbastanza importante. Detto questo, cari amici che ci state ascoltando qua su TMV Radio a Stadio Aperto, ora è veramente un momento importante, perché siamo davanti a una colonna, un'istituzione, il calciomercato. Gianluca Di Marzio, ciao Gianluca, buonasera e bentrovato.
Sei sempre esagerato, troppo buono.
Vabbè,
ciao a tutti,
ciao. Ciao Gianluca. Beh, insomma, io non penso di essere esagerato, perché te l'ho detto mille volte in privato e anche in pubblico, che insomma il riferimento per il calcio mercato, anche per me che me ne occupo, magari con risultati sicuramente inferiori, sei sempre tu, anche per la professionalità e il lavoro e la passione che ci metti tutti i giorni quando segui ovviamente le trattative di mercato. Una passione, Gianluca, che poi hai, come dire, trasformato in un bel libro, Grand Hotel Calciomercato. Ti abbiamo già avuto nel corso di Maracanà proprio all'inizio di ottobre, ci ha già un po' spiegato, però io volevo chiederti innanzitutto, cioè è stato il lockdown che ti ha acceso questa possibilità di andare a scrivere tutte queste trattative, dove hai avuto un po' più di tempo, Gianlu?
Sì, Nick, adesso spero che non ce ne sia un altro, sinceramente.
Sì, no, quello perché... sì, perché per Grand Hotel Calciomercato 2 c'è tempo, insomma.
Esatto, sì, no, infatti vorrei aspettare a scrivere un altro, quindi spero che non ci sia bisogno di un altro lockdown e di avere magari più tempo libero comunque più avanti. No, a parte tutto, sì, perché con tutte le persone che ho contattato per farmi raccontare qualcosa, noi... ne abbiamo di contatti, no? Nel calciomercato, sai meglio di me, quindi fare 100-120 incontri di persone con tutti quelli a cui ho chiesto di ricordare un particolare, un episodio, una cosa originale o singolare della loro carriera, e ci avrei messo non so, 1, 2, 3 anni, perché andarli a trovare tutti di persona sarebbe stato impossibile. E invece in quel periodo lì, da marzo in poi, contattandoli al telefono e trovandoli anche molto disponibili nel ricordare, nel viaggiare con la fantasia, forse perché erano proprio chiusi in casa e hanno avuto piacere di aprirsi, no? di aprire le finestre, spalancare i loro ricordi, la loro memoria, e andare a ricordare appunto degli episodi particolari che poi sono riuscito in qualche modo a unire e farli diventare storie. La cosa che mi fa più piacere è che la prima versione estera di Grand Hotel Calciomercato sarà giapponese, quindi sbarchiamo in Giappone. Sono contento che in Giappone abbiano questa attenzione al nostro modo di raccontare il calciomercato e al nostro modo di fare calciomercato, al modo italiano di fare calciomercato. Quindi presto sarà in Giappone.
Senti Giallo, quanto ci hai messo a scrivere il tutto? Perché a recuperare, insomma, voglio dire, ci è voluto del tempo, ma poi a sintetizzare, o quantomeno diciamo ad assemblare il tutto, quanto tempo ci hai messo?
Un tre mesi, devo dire, con l'aiuto di Matteo Moretti, che è stato preziosissimo poi trasformare tutte le telefonate che avevamo fatto, a sbobinarle, a poi cercare di unire i vari episodi. Poi è stato un lavoraccio, però alla fine dovevamo consegnare entro il 30 luglio e abbiamo rispettato la scadenza, e perché volevamo uscire nel periodo finale di calciomercato, che quest'anno era appunto particolare, perché era settembrino e con inizio di ottobre, e quindi siamo riusciti a stare nei tempi, però sono rimasti fuori un sacco di episodi, quindi il secondo è pronto, quasi già pronto.
Tra l'altro sta avendo anche un grande successo il libro. Guarda, in tanti mi hanno detto che insomma si legge bene, è divertente, è scorrevole, ti riferisco a pareri di colleghi, ma anche di amici personali che comunque sono appassionati di calciomercato.
Oggi mi ha mandato un messaggio, a mio padre Mario Sconcerti, complimentandosi. Devo dire che non me l'aspettavo, però sapere da Mario che il libro gli è piaciuto e che addirittura ha imparato tante cose dei meccanismi del calciomercato mi ha fatto venire i brividi, quindi sono davvero molto contento. E poi spero che sia un bel regalo di Natale per tante fidanzate che non sanno cosa regalare ai loro compagni. Questo può essere un bel presente.
E poi complimento ai Scocciati, secondo me vale tantissimo, perché lui non regala nulla a nessuno, Giallo, quindi a maggior ragione diciamo questo, diciamo, è una medaglia al valore, come si dice in gergo. Senti, fra i tanti episodi che tu citi nel libro, insomma, io sono già curioso di sapere cosa succederà nel prossimo, ma per quello c'è tempo, insomma, intanto gustiamoci questo. Mi è piaciuto molto anche quello di Ernesto Pellegrini, che io francamente ignoravo, no? Che il famoso, diciamo, giocatore nuovo che doveva andare poi a pranzo e firmare, no, una sorta di dedica su quello che era il contratto, no? Un foglio. Cioè, vogliamo spiegarla meglio questa cosa, Gian?
Ma è una cosa veramente pazzesca, perché tu pensi, no, che ci sono imprenditori importanti, presidenti importanti che hanno delle strutture al di là del calcio, ma nella loro carriera, nella loro storia di assoluto valore. E poi tu pensi a trattative che durano mesi, no? Arrivano alla conclusione e poi arrivano a un punto in cui dici vabbè dai, si fa il pranzo a casa del presidente per firmare,
sì,
no?
Sì,
cioè, dopo
sì,
tutta
certo.
una trattativa, arrivi a casa del presidente, mangi, finisci di mangiare, tutto a posto, poi lui ti chiede, la moglie ti chiede di firmare un bigliettino di auguri. Rambaudi sì. mi ha raccontato l'altro giorno che lui non ha firmato un bigliettino di auguri, ma un altro foglio. Comunque ha firmato anche Rambaudi qualcosa.
Sì,
e anche
sì.
Signori, Rambaudi mi ha raccontato l'altra sera a Napoli che sia lui che Signori hanno fatto la stessa cosa, io non lo sapevo. Hanno firmato quindi una sorta di documentazione, di bigliettino a casa di Pellegrini. E subito dopo, loro non lo sapevano, erano ovviamente
sì,
inconsapevoli, tutto
certo,
questo.
Certo.
Veniva fatta una sorta di prova grafologica, la prova della calligrafia,
sì, sì.
che doveva evidentemente rientrare in determinati canoni, che adesso io sinceramente non conosco, ma erano canoni che per la famiglia Pellegrini dovevano portare ad essere in uno standard ben preciso. E beh, anche Rambaudi, che non è nel libro ma me l'ha confermato l'altro giorno, non è andato all'Inter col contratto già firmato. Cioè Rambaudi mi ha detto: io avevo già firmato il contratto,
sì.
nonostante questo l'operazione è saltata perché la calligrafia non è stata giudicata evidentemente all'altezza dalla famiglia Pellegrini.
Ma è incredibile.
Come lui e tanti altri. È
sì,
una
sì.
cosa
sì,
che evidentemente...
No, questo mi ha colpito parecchio, devo dirti, mi ha colpito parecchio questo episodio, perché comunque sia, cioè, alla fine nel calciomercato succede anche questo, no? È quello che è bello raccontare, perché poi sembra, no, che le trattative siano segnate, beh, tanto firmi, no? Hai l'accordo economico, pronti, attenti, via, però ci sono delle sfumature, dei particolari, come questo aneddoto che tu hai raccontato, che fanno la differenza, ed è incredibile, no, per certi versi, Gianluca.
Sì, ma poi stiamo parlando di Pellegrini, quindi dell'Inter di tanti anni fa, ma
sì.
voglio dire, Cellino
anche quello,
Brescia,
sì, sì.
Se scopre che la data di nascita non solo c'è il 17 in una delle o nella data, diciamo, di nascita o del mese, vabbè, ma se la somma di tutti i numeri tra la data, il mese e l'anno fa 17, non ti prende. Se ti presenti alla firma con la maglia viola, io penso che Tonali non sia andato alla Fiorentina qualche mese fa.
Solo perché la Fiorentina...
Solo perché la Fiorentina ha la maglia viola, Cellino non era della quale per trattare con la Fiorentina. Lui preferiva darlo a una squadra che non aveva la maglia viola. Così, ragazzi.
Sono scaramanzie, no? Voglio dire che uno ha...
Sì, certo, fissazioni, sì. Che ti devo dire? Poi noi magari non lo siamo, quindi non ci rendiamo conto,
e
non capiamo. Però vabbè, sì. Sono un po' di pazzie, di follie di calciomercato.
Senti, Giallo, un'altra cosa che ti volevo chiedere era quell'episodio di Vidal, che anche quello mi è sembrato molto curioso, no? Che riguardava il suo mancato trasferimento alla Fiorentina. Vuoi raccontare anche questo? Cioè, che è un altro episodio che trovate nel libro Grand Hotel Calciomercato e che secondo me rende anche l'idea su come a volte le trattative, Gianluca, sono pronte, no, per essere chiuse da un direttore sportivo, ma poi un allenatore a un certo momento dice no, però guarda, io ho bisogno di altro. Stiamo parlando
sì,
di Corvino e
Brandelli. Sembriamo scemi noi quando magari diciamo che una trattativa prima è fatta e poi salta, la gente se la prende con noi, ma si dovrebbe rendere conto che nelle società ci sono dei meccanismi appunto a volte paradossali. In quel caso la Fiorentina aveva raggiunto un accordo con Vidal doveva arrivare a Firenze col suo procuratore la domenica mattina per chiudere i dettagli del contratto. Con Felicevic, sì.
Sì, sì.
Il sabato sera, il sabato pomeriggio, poi adesso tu ovviamente sei molto attento alle cose viola, quindi saprai ricostruire, ma il sabato si giocò un Lazio-Fiorentina con la Fiorentina che vinse 1-0 gol di Pazzini, e in quell'occasione Prandelli cambiò sistema di gioco, quindi non giocò con i tre mediani, con i tre diciamo centrocampisti, e Vidal doveva essere la mezzala, ma giocò con due centrocampisti, 4-2-3-1. E a fine partita, ma tardi, verso tarda serata, Corvino sente Prandelli e dice: com'è andata? Sì, ma è tutto bene, sai, con questo nuovo sistema di gioco mi sa che il cileno non ci serve a niente, gli disse Prandelli, o comunque non è il giocatore giusto, forse non è il caso che andiamo a prendere questo, che lui giocava nel Bayer Leverkusen.
Sì, sì.
Ma Corvino sbianca, dimagrisce da solo di 5-6 kg al telefono, e dice: ma come, io c'ho appuntamento ogni mattina con questo, viene a casa mia alle 7:30, dai Pantaleo, trova una scusa. Alla fine Corvino non riesce ad avvisarli di non arrivare, quindi loro arrivano comunque, si presentano a casa di Corvino la mattina della domenica, e devo dire che Pantaleo lì fu molto sincero, perché gli disse la verità, disse: guarda, la situazione oggi è questa, il contratto è qui, firmiamolo, tu vieni lo stesso, poi dopo ti conquisti il posto, magari il mister cambia idea, però sappi che è così. Vitaldis, direttore, io venire in una situazione dove un gioco. C'è il rischio che venga a non giocare, che venga a fare, e quindi alla fine si salutarono in maniera, come dire, un po' ci rimase un po' male, però finì così. Poi il particolare qual è? Che Vidal poi fece arrivare a Corvino ai tempi del Bayern Monaco una maglia rossa, no, del Bayern, con dedica a quel coglione di direttore che non mi prese, Arturo Vidal. Poverino Corvino non c'entrava
lui
niente,
non c'entrava nulla, no,
però ecco, succede, ovviamente Corvino questa se la ricorderà per tutta la vita, insieme anche a tante altre che gli sono successe a Firenze.
Certo. Senti Gianluca, tra l'altro voglio raccontare un po' anche qualcosa di Niccolò Ceccarini che racconta Gianluca Di Marzio, perché insomma è chiaro che quelle trattative spesso, no, vanno avanti anche a tarda notte, e io non mi vergogno a dire che io seguo Gianluca Di Marzio proprio su Twitter, perché so che se anche alle 4 e un quarto del mattino c'è un giocatore che può andare a una squadra di Serie B, ci sta che parta un tweet di Gianluca nel cuore della notte, no? A conferma che, voglio dire, non si molla di un centimetro, Gianluca, quando sei sul pezzo, cioè, voglio dire, anche la notte non è più notte per te.
Ma il giorno in cui mollerò e dovrò cambiare mestiere o ruolo, comunque vorrà dire che sono arrivato, che non riesco a gestire più i tempi anche della mia vita, e lo so che non è facile, poi adesso ho anche due figli, anni, ho anche due bambini, quindi di lavorare di notte non è sicuramente facile. Poi devo dire che, e tu lo sai meglio di me, anche nel tuo di gruppo di lavoro, noi siamo, diciamo, i frontman, ma poi lavorano tanti ragazzi con noi, sia Sky che sul mio sito, e da te ovviamente a TMV Radio, che ovviamente ci aiutano ad arrivare sulle notizie, a darci comunque dei primi passaggi, poi li verifichiamo noi, però ecco, c'è un lavoro dietro che non è soltanto il nostro, e dietro le quinte lavorano tanti ragazzi che un domani sicuramente ci supereranno e saranno loro ad essere i frontman e noi ad applaudirli per quello che saranno riusciti a fare.
Certamente sì, però insomma è bello anche perché poi comunque l'adrenalina che ci danno il trovare la notizia, Gianluca, è quello, come mi dici giustamente.
Ma guarda, io da stamattina sono diventato matto per capire chi è l'allenatore della San Benedettese, cioè a me, hai capito, trovare l'allenatore della San Benedettese
ti dà lo stimolo,
mi dà quasi più. Sì, io ho questa cosa qui che l'allenatore San Benedettese, da quando hanno cacciato Montero a mezzogiorno e io ho fatto 300 telefonate e siamo arrivati finalmente poco fa a scoprire che è Zironelli, però poi siamo passati da Cosmi a... Sì, diamo la notizia, Zironelli e la San Benedettese. Questo per dirti che ci vuole comunque la passione, perché sennò dici vabbè, l'allenatore San Benedettese
San Benedettese sì, ci vuole molta passione, sì. Ma non per la San Benedettese in sé per sé, ma perché vuol dire spaziare su tutto il discorso dei professionisti, e tra Serie A, Serie B e Lega Pro ci sono una quantità industriale di squadre, quindi è difficile stare dietro a tutto.
Speriamo davvero che le tante squadre di Lega Pro, i dilettanti, con tutto quello che sta succedendo, riescano a sopravvivere, perché è un mondo anche quello, ed è quello in questo momento più in difficoltà, più a rischio, no, con tutto quello che sta succedendo. Quindi davvero mi augurio che le categorie inferiori si possano rialzare presto, e che questo possa essere soltanto un momento di pausa per chi non giocherà, per chi non si allenerà, ma che davvero alla fine tutto finisca, non so quando, ma che queste società riescano che loro poi vivono per giocare, non vivono neanche per i soldi.
Sì, sì, in questa situazione sono in condizioni veramente difficili. Senti Gianlu, siccome naturalmente la tua presenza scatena, no, ovviamente la curiosità di tanti ascoltatori, io ti faccio tre domande sole secche, perché comunque poi non ti voglio disturbare ulteriormente, però in tanti si chiedono il futuro di Eriksen, se Dybala rinnova con la Juventus, e soprattutto dove andrà Milik. Ecco, questi sono un po' i tre temi centrali, tre domande che abbiamo raccolto anche in questi giorni, alle quali io ho provato umilmente a dare qualche risposta, ma non è che sono stato particolarmente esaustivo.
Comincio dall'ultima. Milik vuole cercare di trovare squadra a gennaio. Un altro giocatore magari aspetterebbe un mese in più, firmerebbe a febbraio, si prenderebbe i soldi tutti lui col suo procuratore e aspetterebbe ancora, no? Sì. Invece Milik non vuole stare fermo ancora di più e vorrebbe trovare già a gennaio la soluzione ideale e poi per il suo futuro. Quindi io credo che non avrà problemi, perché da oggi a gennaio sai quanti attaccanti si fanno male, sai quante squadre hanno bisogno di una punta perché perdono, cioè ci sono, secondo me ci saranno soluzioni anche impreviste oggi, quindi non ti posso dire dove andrà, perché non c'è ancora la squadra pronta a metterlo sotto contratto, chiaro. ma da oggi a gennaio secondo me è il pezzo che sicuramente si piazzerà quasi in automatico. Poi sarà una questione anche di cifra, perché non è che da gennaio a febbraio, firma gratis, a gennaio no, anche il club che lo vuol prendere non è che si mette a tirar fuori chissà quanti soldi, quindi poi sarà una questione di prezzo, ma credo che Napoli verrà sicuramente incontro. Quindi ripeto, potrebbe andare dovunque, quindi sicuramente la cosa positiva per il Napoli è che il giocatore ha metabolizzato il fatto di andare via a gennaio, di firmare a gennaio. Eriksen dipenderà un po' come saranno questi due mesi. Certo, se questi due mesi continueranno così, con questo rendimento insufficiente, ma al di là della prestazione, proprio della sintonia, no, ma non con l'allenatore, proprio con il ritmo, con la squadra, con i meccanismi, ci sta che si possa aprire un prestito che invece a ottobre era stato negato, no, dall'Inter. A ottobre ha detto di no al Borussia Dortmund, all'Hertha Berlino che si era informata, diversi club, quindi se l'Inter apre il prestito, secondo me a gennaio c'è la fila. Poi se lui guadagna tanto, bisogna capire anche dove vorrebbe andare, però secondo me ci può stare che a gennaio si apra una situazione del genere. E su Dybala io sento Fabio Paraggi, che nel mio libro definiscono dei più bugiardi, no? di calciomercato, dire che continuano a trattare, continuano a essere positivi, però lo dice da tanto tempo. Quindi non lo so, sicuramente c'è qualcosina che sfugge ancora all'accordo finale, non so se sono le richieste di Dybala, non so se perché la Juventus vuole ancora capire definitivamente se Dybala è al centro del futuro della Juve, però comunque io credo che a prescindere da tutto il rinnovo di contratto serva in tutti i casi, cioè sia se poi lo vuoi vendere, sia se lo vuoi trattenere, perché ti serve per avere poi anche una forza contrattuale nel caso in cui dovesse avere una richiesta il giocatore. Quindi adesso non so i tempi di chiusura, ma penso che convenga a tutte e due le parti comunque arrivare a un rinnovo del contratto a prescindere da quello che poi sarà il futuro tecnico.
E allora Gianluca, prima di salutarti, ho una persona che tu conosci molto bene che ti voleva salutare e farti anche un invito. Vediamo se lo riconosci dalla voce. Buonasera
Gianluca, buonasera. Chi sono?
Giulio! Anche Giulio è nel libro,
Anche Giulio Dini è nel libro? Grande Giulio! A che punto sei, perché, Giulio, perché... di lettura? E poi prego Gianluca, prego.
No, ho terminato. Il libro di Gianluca è veramente straordinario, perché si legge col sorriso. Un po' Gianluca è anche questo personaggio, un professionista competente, un punto di riferimento che allo stesso tempo riesce sempre a drammatizzare, no? Anche la drammaticità di alcune vicende che per i protagonisti sono davvero, davvero difficili a volte. E lui riesce a far scorrere il lettore da una pagina all'altra mantenendo questa
leggerezza, è vero. Sì.
Che è veramente straordinario, ovviamente Gianluca, io...
Grazie Giulio, però mi devi raccontare in un minuto quando Sarri a un certo punto molla tutti i dirigenti dello Zenit perché andava ad andare a vedere la squadra prima di Napoli Crotone, quelli rimangono lì tutti, ma come cazzo, 20 minuti che...
è come il ragazzino che la domenica sera a un certo punto si ricorda che deve andare a ripassare storia perché il giorno dopo c'ha l'interrogazione e quindi il mister si alza dal tavolo, ringrazia e dice io devo andare a studiare, scusate, sostenete voi la serata.
Una partita che non aveva alcun senso per la classifica, cioè Napoli aveva già raggiunto tutti i tipi di obiettivi, questo per far capire anche il personaggio Sarri, no? Doveva preparare Napoli Crotone ultima giornata di campionato.
Incredibile.
È un personaggio autentico di quelli che, come dire, il successo non li modifica, così come allenava l'Antella che è
o la Valdema,
Bagnarripoli qui a Firenze, allo stesso modo fa con i grandi club. Comunque, allora ti aspettiamo
Giallo.
Va bene.
Per un intervento per parlare un po' di come tu hai trasformato quella che io chiamerei anche la patologia del mercato in un racconto davvero divertente, dai.
Quando volete, Gianlu, noi Scanner, Giulio Dini conduce Scanner tutti i lunedì dalle 19.30 alle 20. Abbiamo guardato, insomma, potrebbe essere dopo la seconda...
Lunedì prossimo, o quando volete voi.
Sì, insomma, quando chiamate, volete, diciamo. Sì, anche voglio dire a novembre. Insomma, ora facciamo il punto, tu ci hai dato già la disponibilità fin da subito, per cui, insomma, poi ti ringraziamo, ecco, per questo, insomma, Gianluca. E complimenti ancora per il tuo libro. E come ti dico sempre, è sempre un piacere parlare di calciomercato con te. Magari un giorno riusciremo finalmente anche Giallo a lavorare insieme, io e te. Insomma, io
tu non sei mai sul mercato per prenderti, è sempre un casino.
È che io non sono bravo come te, è questa la verità. Gianluca, grazie mille.
Grazie, ciao Nicolo, ciao Giulio.
Ciao Gianluca. Ciao Gianluca.